Benvenuti all'ascolto, sono Domenico Gentile e questo è un podcast di SBS Italian. Ospite del nostro incontro di oggi è la pianista, compositrice e direttrice d'orchestra Gianna Fratta, che in questi giorni è a Hong Kong, dove dirige la Carmen di Georges Bizet, un'opera che per lei è molto significativa e alla quale è molto affezionata. Andiamo a scoprire perché.
Certo, un grandissimo titolo, veramente una delle opere più belle musicalmente, ma anche più significative sotto il profilo del veramente del contenuto del libretto, un'opera alla quale sono molto affezionata, che ho diretto tanto nella mia vita. L'ultima volta prima della pandemia era l'estate del 2019 in un posto stupendo, il Teatro Greco di Taormina. E adesso torno a farla ad Hong Kong, dopo, diciamo, alla fine di questa pandemia, o speriamo, insomma, di essere vicini alla fine. Comunque per me la prima opera dopo tanto tempo dal vivo, cioè non in streaming. Credo che l'ultima opera risalga oramai a un anno, all'ottobre del 2019, come opera in presenza, col pubblico in presenza, quindi è un po' come la prima volta sotto un certo profilo. Poi farlo con Carmen è ancora più eccezionale, perché veramente l'opera delle donne, l'opera della libertà delle donne, ovviamente una libertà pagata a carissimo prezzo, però è un'opera di affermazione, di consapevolezza della possibilità di una donna di dire di no, di poter cambiare idea, di poter cambiare amori, di poter seguire il proprio destino, diciamo. E quindi sono contenta di dirigerla, sono sempre contenta ogni volta che lo faccio, questa volta ancora di più perché mi mancava essere sul podio.
Sì, anche perché il tema della donna è soprattutto nel campo musicale, ma anche a difesa dei diritti della donna, sta diventando un campo sul quale lei si sta muovendo spesso, con delle dichiarazioni anche abbastanza pesanti in alcuni casi. Ecco, sta diventando Gianna Fratta una paladina dei diritti della donna?
Dei diritti in generale. Non sono una femminista così accanita, piace che ci sia una parità ovviamente di genere. Io poi chiaramente mi sono dovuta, probabilmente per il lavoro che ho scelto di fare, scontrare con certe abitudini, mentalità abbastanza sedimentate, perché io faccio un lavoro che è stato per tanti anni di appannaggio quasi totalmente maschile, quindi è chiaro che ho dovuto, e con me insieme ovviamente tante altre colleghe, aprirmi un varco laddove non c'era, perché abbiamo dovuto tracciare proprio una strada nuova. Quindi è chiaro che far cambiare alla gente l'abitudine di pensare al maestro come ad un uomo, al direttore d'orchestra come ad un uomo, è stato un percorso, è tuttora un percorso abbastanza arduo. Quindi certamente sono paladina, forse più che di diritti così sbandierati, di contenuti di parità, perché è un lavoro il nostro, come tutti i lavori musicali, tutti i lavori poi intellettuali, assolutamente in cui il genere è totalmente ininfluente, per cui dispiace vedere percentuali di presenza femminile non so, intorno all'1%, altro che quote rosa 50%. Noi siamo ancora lontanissimi, lontanissime in questo caso come donne direttrici d'orchestra da questo risultato. E quindi diciamo non mi sento, ripeto, una femminista nel senso così un po' ideologico del termine, proprio credo che le donne che valgono debbano andare avanti. Più che altro la lotta che ho portato avanti ultimamente è quella sulla terminologia, perché talmente non c'è l'abitudine di avere le donne nel campo musicale che non ci sono neanche i giusti modi di appellarle, no? Ancora ci sentiamo in difficoltà a chiamare un direttore d'orchestra maestra o direttrice o che ne so, una sindaca o assessora. Facciamo ancora fatica, c'è ancora una resistenza, soprattutto, anzi direi solamente per i mestieri apicali, perché questa stessa difficoltà invece non c'è quando parliamo della sarta, della parrucchiera o di altri lavori un pochino più umili, diciamo così, più sì, insomma, meno manageriali, meno di comando, meno di responsabilità. E ci dobbiamo porre perché. Ci dobbiamo porre la domanda, dobbiamo chiederci perché accade questo, e accade questo perché non c'è l'abitudine di vedere, avere delle donne in ruoli e in posti di potere o insomma di responsabilità, e di conseguenza facciamo fatica, non c'è neanche un utilizzo consuetudinario di una terminologia adeguata. Quindi io mi batto per questo più che altro, affinché se una donna ricopre un certo ruolo venga appellata al femminile, come giusto, come è giusto e normale che sia.
Certo, c'è molto lavoro da fare sul linguaggio di genere in questo senso, anche a livello della Presidenza della Repubblica, perché la pergamena che le è stata data da Giorgio Napolitano, il Presidente Giorgio Napolitano, nel 2009, quando le ha conferito il titolo di Cavaliere, riporta ancora che le è stata consegnata come direttore d'orchestra per meriti ovviamente la musica.
Certo, infatti le istituzioni devono essere, oramai i tempi sono maturi, anch'io tantissimo tempo fa, quando ho iniziato a dirigere, facevo fatica a pensarmi come direttrice, quindi vedevo che i teatri scrivevano direttore, io mi definivo direttore, no, automaticamente, ma sono diventata cavaliera della Repubblica, ancora si dice cavaliere purtroppo della Repubblica, nel 2009, quindi oramai 11-12 anni fa, 12 anni fa anzi, e quindi allora i tempi erano, non c'era così, ancora così grande attenzione al linguaggio di genere, ma auspico che le istituzioni, come dire, seguano la realtà e il cambiamento della realtà e che quindi possano adeguare il loro linguaggio. Non credo che adesso una cavaliera della Repubblica possa avere come motivazione per essere stato un direttore, un giovane direttore, tutto al maschile è la mia motivazione del cavalierato, un giovane direttore d'orchestra. Adesso le istituzioni sono mature, i tempi sono pronti, la sociolinguistica ha fatto tantissimi passi avanti, c'è proprio tutta una branca della linguistica che si occupa di questo, per cui sono certa che le istituzioni troveranno il modo e devono essere da esempio in questo processo di emancipazione linguistica, perché lo considero veramente un processo di emancipazione.
Ecco, vorrei tornare brevemente e chiudere sulla Carmen. Lei è favorevole alla versione della Carmen di Leo Muscato, dove la Carmen sopravvive ed è Don José che muore alla fine?
No, assolutamente. Per quanto mi riguarda, una versione che non ha proprio ragione d'essere, innanzitutto perché tutta l'opera prepara alla morte di Carmen, c'è una famosa scena dove lei legge le carte, dove le esce la morte, mentre le sue due amiche zingare che leggono le carte con lei hanno le esce l'amore, tutte cose belle, quando lei apre la sua carta c'è purtroppo la morte, quindi lei prevede già la sua morte, quindi ovviamente è così come in tanti altri passaggi dell'opera, per cui come dire, preparare qualcosa e poi assistere al contrario di quella cosa è illogico anche rispetto al libretto. Ma quello che è ancora più assurdo è che Carmen viene così trasformata in un omicida, perdendo quello che è il senso di quest'opera. Quest'opera è la prima opera che mette in scena un femminicidio sul palco, cioè in vista, davanti al pubblico. Cioè Don José ammazza Carmen davanti al pubblico. È un atto forte che ha fatto Bizet e i suoi librettisti, che hanno fatto loro, per cui stravolgere, trasformare Carmen addirittura in una omicida, cambiare il libretto, ma poi soprattutto assistere all'assurdità di dover ascoltare, diciamo, delle parole che sono contraddittorie rispetto a quello che sta succedendo in scena, perché la Carmen finisce con Don José che grida alle guardie: venitemi ad arrestare, sono io che l'ho ammazzata. E si sente questa cosa, ma si vede intanto Carmen che uccide lui, quindi assolutamente per me inaccettabile sotto il profilo logico, musicale e anche proprio di significato, veramente. Deve essere Carmen a morire, perché ci deve essere un femminicidio messo in scena, portato davanti alla gente che sia in grado di guardare a cosa può arrivare una mentalità di possesso o una mentalità maschilista, che tuttora assistiamo a tantissimi femminicidi. Il teatro deve portare in scena anche per esorcizzarli questi reati.
Quanto difficile è stato per lei, donna, arrivare dove è oggi?
Beh, è stato difficile, ho dovuto studiare tanto e ho dovuto prepararmi forse più di quello che serviva, nel senso che il nostro lavoro, quello del direttore d'orchestra, della direttrice d'orchestra, è un mestiere molto complesso sia per gli uomini che per le donne, perché è un lavoro che richiede veramente moltissime competenze. Chiaramente, ripeto, per una donna c'è da smuovere un'abitudine, un pregiudizio in più, cioè quella per cui siamo abituati a vedere sul podio un uomo. E smantellare e scardinare le abitudini è a volte molto molto pesante. Quando siamo abituati alla mattina alzarci e bere il caffè, il latte caffè, e poi non so, ci troviamo a vivere in Corea, in un paesino della Cina dove la mattina si mangia il pesce fritto, e facciamo fatica a cambiare idea, ad adeguarci. La stessa cosa è nella direzione d'orchestra, quindi sicuramente è stato faticoso, però è un percorso molto bello della mia vita, molto avvincente. Io studio tutti i giorni, tantissime ore. E sono contenta perché mi ha incentivato questa difficoltà veramente a essere preparata, a studiare tanto, a puntare tutto quanto sul merito, senza cercare delle scorciatoie. Quindi è stato un grande stimolo e una grande motivazione per la mia vita. Ho deciso a 9 anni, la prima volta che ho sentito un'orchestra dal vivo, perché sono stata veramente colpita da questa varietà di suoni. Ero abituata soltanto al pianoforte, improvvisamente mi sono trovata catapultata in mezzo a timbri così di eterogenei, diversi. E uscendo da questo concerto, dissi ai miei genitori che avrei puntato a stare come quel signore, che lì dove c'era quel signore al centro sul podio. Per cui a dirigere, ovviamente. E questo è stata una scelta che ho fatto e che poi ho perseguito, perché no, spesso da bambini, che cosa vuoi fare? Voglio fare l'astronauta, voglio fare l'attore, poi si cambiano strade, si fanno cose diverse. Invece no, io ho avuto questo sogno da piccola e ci ho lavorato proprio dal giorno dopo che l'ho detto. Ho cominciato a studiare molto più seriamente il pianoforte, poi la composizione, poi musica corale, direzione di coro, poi direzione d'orchestra, poi mi sono laureata in discipline musicali, mi sono laureata in giurisprudenza, ma ho fatto tutto questo per arrivare comunque sempre avendo ben presente l'obiettivo che mi ero prefissa a 9 anni in quella sera, insomma, in quella sala da concerto.
Lei è titolare della cattedra di composizione al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, però allo stesso tempo è visiting professor della Sung Shin University di Seoul, dove è docente di pianoforte, e lei stessa ha vissuto a Seoul e, se non erro, parla anche il coreano. C'è una differenza fra studenti italiani e asiatici?
Beh, sicuramente sì. Allora, intanto adesso purtroppo non sono più a Seul perché non ne ho più il tempo e sto anzi riducendo abbastanza le mie attività didattiche perché sono sempre più impegnata sul fronte concertistico. Quindi ho insegnato però a Sung Shin per 6 anni, credo, non mi ricordo, 6-7 anni. Le differenze ci sono assolutamente. Io trovo che l'Oriente sia veramente sia il popolo del futuro, diciamo, gli orientali siano il popolo del futuro, perché hanno questa grande capacità di avere la propria cultura, la millenaria oltretutto, la propria musica, la propria poesia, la propria letteratura, ma hanno il grandissimo merito di studiare anche la nostra cultura. Quindi nei conservatori coreani si studia la musica, come dicono loro, tradizionale coreana, ma si studia anche tutta la musica europea, tutta la musica americana, e lo fanno con grande serietà. Ci sono oramai sempre più cantanti lirici, pianisti, violoncellisti, insomma musicisti in generale orientali che sono sulle scene di tutto il mondo, che sono tra gli interpreti più apprezzati del mondo. Quindi l'Oriente ci insegna una grande lezione, che si può avere la propria cultura, ma che non bisogna ma che bisogna anche approfondire la cultura del mondo, e in particolare loro sono molto attratti dalla cultura occidentale, ovviamente. Invece noi occidentali siamo molto basati su noi stessi, quindi per noi la cultura è la nostra. In nessun conservatorio o nessuna università italiana si studia la musica coreana o la musica o la letteratura coreana, insomma si approfondiscono questi temi. Invece loro lo fanno con grande serietà rispetto a noi, con il risultato finale che loro avranno una conoscenza veramente a 360 gradi della cultura mondiale, e invece noi ci fermeremo alla conoscenza di quello che è il nostro background culturale.
Lei ha moltissime studentesse, come mai il numero è elevato, però coloro che arrivano ai livelli suoi, e parlo di donne, non riescono ad arrivarci?
Allora, dunque, sulla direzione d'orchestra è un discorso un po' a parte, proprio poche donne obiettivamente studiano direzione d'orchestra, perché c'è da smantellare anche in noi donne, naturalmente, non solo negli uomini, anche in noi donne c'è da smantellare l'abitudine di pensare al direttore d'orchestra come a un uomo, perché nelle classi di direzione d'orchestra le donne sono assolutamente numericamente in numero inferiore rispetto agli iscritti maschi, quindi diciamo lì c'è proprio un problema che sta a monte, cioè noi donne dobbiamo pensare di poter fare le direttrici d'orchestra e quindi studiare, e poi ci arriveremo. Poi numericamente il problema è che le donne arrivano invece in minor numero ai ruoli apicali, pur essendo stranamente sempre molto brave negli studi. Nei corsi di studi ci dimostrano che le donne mediamente raggiungono risultati probabilmente migliori di quelli degli uomini, sia all'università, sia al liceo, sia alle scuole elementari, perché le donne sono molto abituate come educazione, fin da quando sono piccole, a obbedire, cioè a fare quello che gli, a essere sottoposte ad una certa gerarchia. Quando la mamma riprende una figlia, devi studiare, devi fare la brava, devi essere buona. Quindi le bimbe si abituano così. L'educazione dei maschi invece è completamente differente. Quindi le donne sono più studiose, sono più precise, hanno sempre voti, appunto, ripeto, mediamente più alti di quelli degli uomini, ma quando si catapultano nel mondo del lavoro hanno molta più difficoltà a fare poi le carriere che hanno i colleghi uomini. Sia per un motivo di a volte che dipende proprio dal fatto che sono loro stesse, noi, siamo noi stesse donne che non ci crediamo di poter arrivare laddove le nostre possibilità invece ci permetterebbero, e dall'altra parte c'è poi tutto un sistema organizzativo del lavoro che certamente facilita gli uomini rispetto alle donne. No, pensiamo che ancora adesso ci sono casi di licenziamenti quando una donna è incinta, oppure assunzioni che sottopongono le progressioni di carriera appunto a quanti figli c'hai, a quanto t'assenti, a quanto puoi dedicarti al lavoro, eccetera. Gli uomini hanno più facilità, più diciamo, sicuramente sono facilitati proprio dall'organizzazione della nostra società, non c'è altro da, diciamo, da dire, però le cose stanno cambiando.
Lei ha diretto in tutti i continenti e manca l'Australia. C'è un tentativo da parte sua di un giorno finalmente venire a trovarci?
Allora, devo dire una cosa. In effetti forse non lo scrivo mai, ma quando avevo 18 anni sono venuta a suonare a Sydney. Avevo 18 anni. Allora, mi ricordo vari posti, tra cui uno che era pieno di italiani, che si chiamava, credo, il Marconi Club.
Sì, ma lei ha suonato al Marconi Club, è incredibile. Ma lo deve mettere nel suo curriculum, è importantissimo. Il Marconi Club.
Ha ragione, ho suonato al Marconi Club e mi ricordo che mi divertì tantissimo, vabbè, a parte perché suonai, ma perché questo Marconi Club c'aveva questa sala giochi, io ero veramente piccola, avevo 18 anni. Aveva questa sala giochi stupenda dove io mi divertivo un casino, perché forse è la prima volta che facevo questi giochi con le slot machine, cosa che non ho poi mai più fatto, me lo ricordo solo lì. E niente, mi divertì tanto ed ero ospite anche loro, proprio nei loro appartamenti. E niente, fu una bella esperienza. Devo dire che devo assolutamente trovare il modo di tornare, magari insomma nel teatro al Sydney Opera House o in altri luoghi. Ho girato tutto il mondo, veramente tutto il mondo, in lungo e largo più volte. Adesso mi dovrò concentrare sull'Australia, che a volte si prende, cioè così, è talmente lontana che chiaramente i rapporti magari con le varie agenzie, con i teatri sono un po' più complessi. Però ha ragione, mi devo dedicare all'Australia, devo trovare il modo di tornarci.
Farebbe veramente molto piacere, come ci ha fatto piacere ascoltarla, e la ringrazio per il tempo che ci ha concesso, che è decisamente molto più di quanto immaginassi. Pertanto, grazie per la sua disponibilità e che le devo dire, ci auguriamo di poterla avere come ospite in uno dei nostri prossimi programmi.
Bene, grazie mille, grazie a voi, grazie a tutti quanti i radioascoltatori. Ciao!
I brani musicali che abbiamo ascoltato erano l'intermezzo di Fedora di Umberto Giordano, suonato al pianoforte dalla nostra ospite, e l'interludio di Fedora di Giordano e l'intermezzo della Manon Lescaut di Giacomo Puccini, suonati dall'orchestra Umberto Giordano, diretta da Gianna Fratta, che ringraziamo.